Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
In questo studio vogliamo guardare l'ultimo capitolo della seconda epistola ai Corinzi. Paolo sta scrivendo una chiesa piena di problemi. Nella prima epistola Paolo aveva rimproverato loro per tanti peccati e evidentemente si erano ravvedute per tante di quelle cose. Però c'erano altri problemi. In questo libro, specificamente Paolo in questi ultimi capitoli, sta parlando molto perché dovuto a questi falsi apostoli che erano venuti e hanno contaminato i loro pensieri, avevano tanti pensieri falsi contro Paolo. E è molto normale che uno che Satana vuole sfiare lo fa arrabbiarsi con la guida di chiesa. Non è giusto che mi tratta così, mi vede male. E quando la guida cerca di guidare, una reazione molto peccaminosa è di arrabbiarsi con la guida, anziché riconoscere questo è Cristo che mi sta vedendo, facendo vedere i miei peccati per santificarmi. Quindi questi credenti cominciavano a dubitare che Paolo era un apostolo. In questo capitolo dicevano: ma tu non hai vera autorità, tu sei debole, tu parli tanto ma non fai niente. E Paolo è costretto a scrivere questo capitolo, seguendo quello che ha scritto in 10, 11 e 12, per mostrare: io sono colui che Dio vi ha mandato per curarvi e ho autorità spirituale che devo usare. Una domanda che faccio a ciascuno che si chiama credente: come reagisci quando una guida cerca di guidarti? Quando la guida spirituale, una delle guide spirituali che Dio ha dato nella tua vita, e prego che tu abbia guida spirituale, come reagisci quando cerca di guidarti? Accetti veramente con umiltà l'autorità nella tua vita? Oppure il tuo orgoglio ti fa sentire offeso se qualcuno ti parla di qualcosa per cercare di proteggerti spiritualmente? Io prego che possiamo vedere più di Cristo, desiderare più di Cristo, al punto di, perché fa parte, essere umili e mansueti, accettare tutto quello che Cristo manda nella nostra vita, anche quando non è piacevole nella carne. Allora, ricordate che con questo capitolo Paolo conclude questa epistola. Questa epistola è una epistola, una lettera che ha scritto a loro e sta chiudendo la sua lettera. E stava per andare a Corinto. Questa lettera manda, per aver sentito questi problemi, ma stava lui stesso per andare lì. E lui sa che ci sono dei membri della Chiesa che stavano peccando. E quindi lui annuncia: io verrò per usare l'autorità che ho da Dio per purificare la Chiesa. Io agirò con l'autorità che Dio mi ha dato. Paolo aveva autorità spirituale, come i anziani, pastori anziani hanno autorità da Dio. Questa autorità cosa serve? In questo capitolo Paolo dichiara, e voglio già leggervi quel versetto che è versetto 10, per quale scopo Cristo dà autorità agli uomini che ha impostato sopra ogni chiesa. Leggo: perciò scrivo queste cose essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha dato per l'edificazione e non per la distruzione. Dio dà autorità spirituale, quella vera, per l'edificazione. Questa è una parte centrale per un credente di essere edificato e di avere nella sua vita l'autorità che Dio ha dato alle sue guide. In questo stesso epistola, all'inizio, Paolo aveva parlato di questa autorità e dichiara, in 2 Corinzi 1,24, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Paolo aveva autorità con i suoi collaboratori, ma non era per dominare, era per la loro gioia. Perché quando noi ci umiliamo, riconoscendo i peccati, spesso perché gli altri ci hanno fatto vedere i peccati, confessiamo quei peccati, torniamo in stretta comunione con Dio, avremo gioia. Quindi Paolo esercitava la sua autorità per edificare loro e per la loro gioia. E noi abbiamo bisogno di quello. È utile ricordare in Atti 18:11, leggiamo che Paolo aveva passato un anno e mezzo a Corinto. Conosceva questa chiesa molto bene, conosceva le persone e questo ci aiuta a capire che stava parlando con persone che conosceva bene. Quindi, questo capitolo voglio iniziare a guardarlo adesso. Ci aiuta a capire l'importanza dell'autorità spirituale che Dio dà a coloro che Lui mette sopra la chiesa locale. Voglio iniziare leggendo versetti 1 e 2, dove Paolo sta parlando dei peccati che aveva sentito dire che era in mezzo a loro, che certi stavano commettendo certi peccati. E lui sta scrivendo riguardo a quello. Leggo. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata per la bocca di due o tre testimoni. L'ho detto prima e lo dichiaro ancora, come se fossi presente la seconda volta. Ma, essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che, se vengo di nuovo, non risparmierò nessuno. Paolo era pronto a usare la sua autorità. Non li usava mai in senso leggero, non le usava mai per benefici personali suoi, li faceva per l'edificazione dei credenti. Faceva tutto con ordine per tenere pure la Chiesa. Quando lui parla del fatto che tutto deve essere confermato dalla bocca di due o tre testimoni, sta citando Deuteronomio 19:15, ve lo leggo dall'Antico Testamento. Un solo testimone non basterà ad incolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato abbia commesso, il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o di tre testimoni. C'è una cosa molto importante. Non bisogna accettare accuse anonime. È una cosa terribile. Ma ci sono le persone che dicono che tu questo. Non voglio dire il nome, ma varie persone dicono che tu non... Questo non è da Dio. Se ci sono veramente queste persone, perché se uno viene a me, mi dice, non voglio dirti i nomi, ma ci sono varie persone che dicono questo, questo, questo di te. Io non posso sapere se quella persona sta inventando tutto. Cioè non mi dice chi sono queste persone. Sento da lui che ci sono queste persone, ma io non so veramente se ci sono. No, se ci sono testimoni, devono essere testimoni che dichiarano pubblicamente dicendo io ho visto questo, io so questo. Non è da Dio questo dire in modo anonimo che è tanto diffuso, ma è tanto malvagio. Infatti, non dire tutto questo, tenere il segreto, non è da Dio. Notate anche che Paolo era già stato lì due volte, salvo per tornare la terza volta. Allora, se lui aveva visto qualcosa due o tre volte, già quello erano due o tre testimoni. Cioè, lui aveva visto la stessa cosa. Quindi, anche quello vale come più testimoni, come se ci fossero più persone. Il punto importante è che Paolo faceva tutto con grande cura, non faceva nulla con leggerezza. Allora, in capitolo 10 che abbiamo visto un po' di tempo fa, Paolo aveva menzionato il fatto che era stato accusato da loro di essere debole. E visto che lui non era lì, in questo periodo, questi falsi apostoli avevano detto ma lui dice tante cose, ma lui è debole. Lui parla grande, ma agisce con debolezza. Quindi a questa accusa Paolo qui sta dichiarando che no, se io vengo non risparmierò nessuno. Quando c'è peccato, io agisco per purificare la Chiesa. Userò la mia autorità. Non risparmierò nessuno. Vuol dire che non è che i miei amici lascio stare, ma quelli che non sono amici, no, io sarò severo con tutti perché voglio aiutarvi ad essere una Chiesa pura. Preghiamo per uomini timorati di Dio, pronti ad purificare la Chiesa. Allora, passiamo ora ai versetti 3 e 4, però inizio con il versetto 2 per darci contesto. L'ho detto prima e lo dichiaro ancora, come se fossi presente la seconda volta, ma essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che, se vengo di nuovo, non risparmierò nessuno, poiché voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Se egli infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio, perché anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio verso di voi. Loro, a causa dell'influenza dei falsi apostoli, dubitavano che Cristo fosse all'opera in Paolo. Volevano qualche prova. Perciò Paolo dichiara che Cristo era all'opera in lui e che Paolo e i suoi collaboratori vivevano per la potenza di Dio nei loro confronti. Infatti, l'autorità che viene da Dio non è un'autorità che dipende dal carattere della persona. E la potenza di chi opera veramente per Cristo non viene dall'uomo. Quindi non è una questione di quanto è forte il carattere di un certo uomo. Piuttosto è una questione di avere la vera potenza di Cristo che opera in lui. Cristo è stato crocifisso per debolezza. Non è che Gesù era mai debole, non era mai debole. Aveva un potere di fare tutto, però Cristo ha scelto di non usare la sua forza. Si è lasciato agire come se fosse debole, quindi è stato crocifisso per debolezza. Non ha usato la sua potenza divina. Si è lasciato arrestare, si è lasciato oltraggiare, si è lasciato appendere, inchiodare alla croce, poi ha dato la sua vita. Però non era debole. Voglio leggere Giovanni 10, in versetti 17-18, Gesù parla della sua potenza. Ascoltate mentre leggo Giovanni 10, 17-18. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù non era debole. Aveva il potere di deporre la sua vita, aveva il potere di prenderla dopo, nella risurrezione. Però si è lasciato uccidere. E quindi è stato crocifisso per debolezza. Vive ora per la potenza di Dio, ma vivremo con lui per la potenza di Dio verso di voi, Paolo dice. Quindi noi, la potenza che noi usiamo nei vostri confronti, combattendo il vostro peccato, viene da Dio ed è per la vostra edificazione. Più volte troviamo brani che parlano di fortificarci nel Signore, nella forza della sua potenza, siamo fortificati in Dio, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, perché quando camminiamo umilmente, confessando i nostri peccati, dimorando in Cristo, abbiamo la forza di Dio in noi. Paolo stava per usare questa forza quando arriva a Corinto per mettere in ordine la Chiesa. Quello voglio dire che esiste una potenza umana. Ci sono tantissimi uomini, predicatori falsi, quelli che si chiamano apostoli, che non ci sono più apostoli, pastori, che hanno una potenza, sono prepotenti, ma non è da Dio, è umana e non porta frutto spirituale, porta risultati umani, possono avere una chiesa grande, possono accumulare tanti soldi, possono essere convincenti, ma non produce vero frutto spirituale, non viene usata da Dio per trasformare le persone che vengono trasformarti, conformati all'immagine di Cristo. La potenza che viene da Dio porta frutto che dura nell'eternità. La potenza che viene dagli uomini non porta quel frutto. Allora, arriviamo al versetto 5, che è forse il versetto più importante di tutta questa epistola, uno dei più importanti. Paolo ci fa un comandamento guidato da Dio a quello che serve per ogni credente. Seguite mentre leggo il versetto 5. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Dio ci comanda ad esaminarci per vedere se siamo veramente salvati, veramente nella fede. Allora, nella Bibbia è chiaro che tantissimi cosiddetti credenti, persone che si dichiarano credenti e si offendono se minimamente metti in dubbio quello, non sono realmente salvati. Per esempio in Matteo 7, 21 a 23 Gesù dichiara: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Gesù dichiara che molti crederanno di essere salvati che non sono salvati. In Luca 13, non lo leggo per tempo, Gesù dice la stessa cosa, che molti busseranno per entrare dopo che la porta sia chiusa. Diranno: mai mangiato le nostre piazze, ci hai insegnato. Non vi ho mai conosciuto, dirà Gesù Cristo. In Matteo 7, 13 Gesù parla di entrare per la porta stretta, dicendo che molti passano per la porta larga, pochi per la porta stretta. In 1 Giovanni 2, 19, se ricordo, parla di che c'erano quelli in mezzo a noi che non erano veramente dei nostri. Quindi, la prova della salvezza non è che io dico di essere salvato. E se qualcuno dubita la mia salvezza, è un atto di amore cristiano. Non è cattivo, non è offensivo. E se tu ti arrabbi, ti agiti che qualcuno possa dubitare la tua salvezza perché non ci sono chiari frutti, è veramente da domandare se tu sei salvato o no. Perché Dio ci comanda di esaminarci. E non è solo perché: no, io sono salvato da anni, io ho pregato, io sono battezzato, io credo in Gesù, io so che Dio mi ha salvato. Quelle non sono prove bibliche. La persona che insiste di essere salvata usando basi suoi, non quelli biblici, veramente mette in dubbio di essere salvato. La persona che si offende se chiede prove della sua salvezza è in brutte condizioni. La Bibbia dà sempre lo stesso metro per vedere se siamo salvati. E non è che ho pregato, non è che ho chiesto Gesù nel mio cuore, non è che, ma io sono già stato battezzato. No, no, la prova è sempre il cammino che io ho oggi. Gesù in Matteo 7, abbiamo letto, diceva: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Si conosce un albero dal suo frutto. Si conosce, si sa che un melo è un melo perché produce mele. Questa è la prova. Quando una persona è veramente salvata, è veramente rigenerata, quella persona avrà una vita di ubbidienza e porterà frutto spirituale. In un altro brano che parla di rendere chiaro che siamo salvati è il secondo Timoteo 2, 19, e ve lo leggo. Tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono i suoi. Si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Da un lato, il Signore conosce coloro che sono i Suoi. Dio sa chi sono i veri salvati. Noi no. E perciò si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Se tu nomini il nome di Cristo, Gesù Cristo è il mio Salvatore, Signore, e tu dichiari di essere salvato, ritirati dall'iniquità. Abbandona i tuoi peccati, confessa ogni tuo peccato, cammini in santità, così ci sarà evidenza che tu veramente appartieni a Gesù Cristo. Quindi la Bibbia più volte ci insegna ad esaminarci per vedere se siamo veramente salvati e la prova non è mai solo che lo dico io, ma Dio lo sa, io so, no, la prova è che la nostra vita porta frutto. Allora, nella Bibbia c'è un libro, che è un'epistola, che è scritta specificamente per aiutarci ad esaminarci. E quello è Prima Giovanni, l'epistola di Prima Giovanni. Non stiamo qui a leggere stasera, non c'è tempo. Però dovresti leggere. E se ricordo bene, ci sono 13, ci sono tanti, credo 13 prove da fare per esaminarti. E servono tutti, non puoi dire ma io ho questi 7 ma non quelli 6, no, servono tutti e così tu puoi dire grazie a Dio le prove sono vere in me. Per esempio vi leggo uno, e ci sono tanti ma vi leggo solo uno, che serve Primo Giovanni 2, i versetti 3 a 5. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. È molto chiaro che per sapere se siamo veramente salvati dobbiamo camminare seguendo i suoi comandamenti. Se una persona dice di essere credente, ma rifiuta di veramente obbedire a uno dei comandamenti di Cristo, e i comandamenti di Cristo sono tutti quelli nella Bibbia, se uno rifiuta di obbedire a qualche comandamento, quella persona inganna se stesso. La verità non è in lui. E non devi dire, io sono salvato, io ho conosciuto Gesù Cristo. Quel orgoglio inganna la persona che sta sulla via della perdizione se non si ravvede. Se un marito rifiutta di amare sua moglie come Cristo comanda, manchiamo, certo, ma è una presa di posizione che non vuole. Se una moglie rifiuta di essere sottomessa a suo marito, si giustifica, ma lui è cattivo, lui non è ragionevole. Se un credente rifiuta a ubbidire ai suoi conduttori nella chiesa, perché loro non mi piace il loro modo di fare. Se un figlio rifiuta di ubbidire ai suoi genitori, se una persona rifiuta di pagare le tasse, perché il governo è ingiusto, nonostante che Dio ci comanda a pagare le tasse. Se una persona rifiuta di abbandonare qualche aspetto della fornicazione, potremmo andare avanti parlando di tanti tipi di peccati, quella persona non ha il frutto di essere veramente salvato. Dice di conoscere Cristo, ma non osserva i suoi comandamenti. Osserva quelli che gli vanno bene, ma non altri. Non importa quello che dice. Non importa che va in chiesa, legge la Bibbia, evangelizza, può rispondere alle domande. Non ha frutto di vera salvezza. E come dicevo, Primo Giovanni comprende 13, se ricordo bene, prove della salvezza e uno deve avere quelle prove per avere la pace, pace di essere salvato. E quindi quando qui in 2 Corinzi 13, 5, Dio tramite Paolo ci comanda di esaminarci per vedere se siamo veramente nella fede, dobbiamo esaminarci con il metro biblico, non con un metro nostro. Ho conosciuto tristemente negli anni, da anni ormai, più persone che Se tu metti in minimo dubbio la loro salvezza, senti, non ho chiarezza che tu sia salvato, loro si agitano, si offendono. Ma Dio sa che io sono salvato, sono salvato già da anni. Però quello non è una prova. La prova viene quando usiamo le prove che Dio ci dà nella Bibbia per esaminarci. Molti arriveranno al giudizio finale, non avendo avuto timore di Dio, convinti di essere salvati e non sono stati mai salvati. Quando una persona è salvata, ci saranno chiare prove, ci sarà frutto nella sua vita. Quella persona camminerà come andazzo di vita in ubbidienza al Signore, camminerà in santità, confesserà i suoi peccati. E così avrà le prove che è veramente salvata. Questo è il modo di esaminarci. Solo dire di essere salvato non è una prova per niente. La prova è come uno vive. Quando una persona supera la prova, allora riconoscerà, come dice Paolo, che il Signore Gesù Cristo è in lui. Se uno è riprovata, una persona, se non supera l'esame, sarà chiaro che Gesù non è in lui, ma la porta alla salvezza è aperta e quella persona può dire, sai, ho conosciuto varie persone, compresi amici, che sono arrivate a un punto di dire, sai, da anni ero convinto di essere salvato, ma vedo che non sono salvato. Ma Signore, io voglio la salvezza e sono stati salvati in quel giorno. Io prego questo per chi dice di essere salvata, ma non ha la vera salvezza. Arrivando al versetto 6, Paolo dichiara che spera che i credenti possano riconoscere che Cristo è in lui e nei suoi collaboratori. Leggo il versetto 6. Ma io spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Paolo aveva chiarissimo frutto che loro potevano avere, infatti, se il frutto della salvezza è visibile anche ad altri. Se uno cammina in santità, se uno cammina confessando i suoi peccati, se uno cammina in ubbidienza a Cristo in ogni campo della vita, è visibile, se uno cammina confidando nell'opera di Cristo e questo porta a una vita di santità, è visibile. E Paolo diceva, voi ci conoscete? Spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Era importante per loro di riconoscere Paolo è veramente da Dio con i suoi collaboratori. I versetti 7 a 9 vediamo di nuovo il cuore pastorale di Paolo che voleva la gloria di Dio e il bene di questi credenti. Ecco perché usava l'autorità con lui, voleva i loro beni. Leggo il versetto 7 a 9. I versetti. Or prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma affinché voi facciate quel che è bene, e noi siamo come riprovati. Poiché non possiamo fare nulla contro la verità, ma solo per la verità. Perciò noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti, e noi preghiamo anche per questo. Per il vostro perfezionamento. Paolo stava riprendendo loro per il loro peccato. Il suo desiderio era che camminassero in santità, in modo che quando sarebbe arrivato lì da loro, in mezzo a loro, tutti i suoi rimproveri sarebbero risultati non necessari, cioè tutto quello che aveva detto di lasciare, di abbandonare come peccato, sperava che arrivando lì non avrebbero più e quindi queste rimproveri non servirebbero, che lui sarebbe riprovato nel senso che Paolo tutto quello che dice non serve perché sarebbero ravveduti, questo è quello che voleva. Perché voleva che loro conoscessero le benedizioni di Dio. Paolo dichiara che non poteva fare nulla contro la verità, perché lui operava con la potenza di Dio, che è da usare solamente in quello che è la volontà di Dio. Ed era per i loro beni. La gioia di Paolo, come abbiamo letto in capitolo 1:24 di questa epistola era non di dominare su di loro per qualche beneficio, ma era di guidare loro per la loro gioia, per purificare la Chiesa, per aiutare loro a camminare in obbedienza portando frutto, affinché avessero loro la gioia di Cristo. Quindi Paolo pregava e si impegnava per il loro perfezionamento, che fossero perfezionati, purificati, edificati, pronti a compiere buone opere camminando con Cristo. Se tu vuoi essere veramente maturo in Cristo, se non vuoi essere maturo in Cristo, non sei salvato. Se tu vuoi essere veramente in Cristo, veramente maturo in Cristo, una chiave è di tenere sempre davanti ai tuoi occhi un'immagine nella mente di chi è Dio. Riconosci la gravità del peccato, il modo di riconoscere la grandezza del perdono, e perciò diventa un privilegio quando qualcuno ti parla del tuo peccato. Diventa un privilegio quando qualcuno ti fa domande della tua vita che possono risultare non veri. Senti, ho sentito questo di te, vorrei capire. E tu, grazie a Dio, se puoi dire, oh, grazie a Dio, non è come sembrava, c'era una confusione, ma grazie che mi hai al cuore. Invece, se ti agiti, ma perché mi chiedi, perché mi dubiti, perché mi fai quello? Non avresti dovuto credere. Oh, hai un problema spirituale molto grande e tu stai per cadere, perché tu sei così orgoglioso che quando uno vuole curarti spiritualmente ti offendi, allora sei pronto e vicino ad una grande caduta. Stai in guardia e umiliati. Il versetto 10, che ho letto all'inizio di questo studio, descrive per quale scopo serve l'autorità spirituale che Cristo ha dato agli uomini che guidano le chiese che ha stabilito lui. È importante accettare e seguire l'autorità, ma è importante capire lo scopo dell'autorità. Paolo era pronto ad usare la sua autorità, ma lo scopo non era per essere forte davanti a loro, lo scopo non era di fare male a loro, lo scopo era per la loro edificazione. Leggo di nuovo il versetto 10. Perciò scrivo queste cose, essendo assente, affinché quando sarò presente non preceda rigidamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha dato per l'edificazione e non per la distruzione. Io ho già menzionato questo, ma è così importante che, ripeto, l'autorità che viene da Dio serve per l'edificazione. Se uno vuole usare l'autorità per motivo, per vantaggi propri, è peccato. Infatti, io prego di mai usare l'autorità per il mio beneficio e ho parlato con tanti che erano al ministero insistendo, stai in guardia a non usare l'autorità per il tuo vantaggio, per la tua preferenza. No, è per edificare i credenti. Quindi, allo stesso tempo è importante capire che se un credente rifiuta l'autorità, sta rifiutando l'edificazione che Dio gli sta dando. Quindi un credente che dice io voglio crescere più in Cristo e poi si indurisce contro l'autorità, si offende, si arrabbia, sta mentendo, non vuole crescere, no, no, vuole dare spazio al suo orgoglio. Io prego che saremo tutti un popolo umile, che vogliamo più di Cristo. E quindi vogliamo essere edificati, perciò accettiamo ben volentieri l'autorità che Dio manda a noi, che non è mai piacevole nella carne, ma possa produrre grandi frutti spiritualmente. Quindi dobbiamo esaminarci e l'autorità che Dio mette nella Chiesa può essere un aiuto per esaminarci perché può farci vedere cose che non vediamo da soli. Io prego che ogni credente vero accoglierà con gioia l'autorità che Dio manda ed io prego che Dio ci darà sempre uomini timorati di Dio come guide che possano esercitare quell'autorità per il bene dei credenti e la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Adesso arriviamo agli ultimi versetti di questo capitolo e di questa epistola. Ricordate che stiamo finendo una lettera che Paolo manda a questa chiesa e lui chiude, come chiude spesso, con ultime esortazioni e verità. Quindi, qualche commento. Leggo i versetti 11 a 13. Del resto, fratelli, rallegratevi, siate ristorati, siate consolati, abbiate la stessa mente, state in pace. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. Qualche breve commento per questi commenti di chiusura che Paolo fa. Paolo fa queste ultime esortazioni, iniziando con rallegratevi. Rallegratevi, la stessa identica parola troviamo più volte nel Nuovo Testamento in greco. Per esempio Filippesi 3:1 e 4:4, 1 Tessalonicesi 5:18, rallegratevi sempre, gioite sempre, rallegratevi sempre nel Signore. Io tradurrei questo dal greco come gioite, è più profondo di solo rallegrarti, è gioite. Quindi Paolo chiude questa lettera parlando a credenti con dei problemi, dicendo gioite, rallegratevi. Noi possiamo rallegrarci nel Signore. Se non hai gioia, probabilmente o non stai confessando tutti i tuoi peccati, oppure non stai guardando veramente abbastanza Cristo. Gioite, avendo confessato i tuoi peccati e guardando a Cristo, e possiamo avere gioia in Cristo, qualsiasi siano le nostre circostanze. Poi Paolo comanda ad siate ristorati. Allora, la parola ristorati qui è una parola difficile da tradurre dal greco, una parola che vuol dire risanato, ben preparato per ogni bisogno, ogni esigenza, fatto completo. Dobbiamo essere preparati tramite la parola di Dio. Secondo Timoteo, tutta la scrittura ispirata di Dio è utile affinché l'uomo di Dio sia completo, ben pronto per ogni opera buona. Quindi dobbiamo essere preparati, completati, e i pastori in Efesini 4 parlano di questo ruolo, che loro esercitano questo ministero nella Chiesa, preparati per ogni buona opera, per vivere per Cristo. Poi c'è il comandamento di essere consolati, la consolazione. La vita è piena di dolori, abbiamo bisogno della consolazione, non dobbiamo rifiutare la consolazione, Dio ci consola. E spesso uso persone per questo, non sempre, ma spesso. Poi c'è il comandamento di essere di una mente. Quanto è facile avere i miei pensieri, le mie idee, i miei traguardi. Che benedetto è la Chiesa quando i credenti sono uniti con una mente, con un cuore. Una frase che troviamo spesso. Qui dice, abbiate la stessa mente. Che vuol dire? Sacrifico i miei sogni personali e cerco la gloria di Dio insieme ai miei fratelli. E Dio farà grandi cose in quella chiesa. Poi dice, state in pace. Dobbiamo stare in pace gli uni con gli altri e con Dio. Siamo in pace con Dio confessando i peccati. Stiamo in pace gli uni con gli altri quando confessiamo il peccato e amiamo gli uni gli altri veramente. E camminiamo in umiltà e in santità. Allora saremo in pace. Che benedetto. Quella chiesa, quella persona che sta in pace con quelli intorno a sé. Poi Paolo dichiara la meravigliosa verità che, vi leggo, il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Se noi viviamo, come abbiamo appena letto, il Dio dell'amore e della pace sarà con noi. Questo è meraviglioso. Il Dio dell'amore, non c'è nulla di paragonabile all'amore di Dio. Il Dio della pace, quello che desidera il nostro cuore, sarà con noi. Grazie a Dio. Poi Paolo chiude dicendo: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. L'affetto fraterno è molto importante. È molto importante. E la Bibbia ci comanda di salutarci con un santo bacio. Sono americano, cresciuto senza il bacio. Adesso che vivo più di 30 anni qui, apprezzo tantissimo il santo bacio. È santo, è corretto, un uomo può baciare una donna e viceversa, ma con una correttezza assoluta, perché deve essere un santo bacio, ma è una cosa preziosa che Dio ci ha dato. Paolo conclude questa epistola con un riferimento alla Trinità. Voglio leggere il versetto 14. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Tre doni dalle tre persone della Trinità. Leggo. La grazia del Signore Gesù Cristo. È Gesù Cristo che ci ha comprato la grazia con il suo sacrificio. Tutta la grazia viene per mezzo di Gesù Cristo. Grazie a Dio. L'amore di Dio. Dio ci ama e nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Infinito, eterno. Grazie a Dio. La comunione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è con noi, non ci lascerà. Ci sigilla e la caparra della piena salvezza ci dà la sua potenza. Tutta la grazia di Dio arriva a noi per mezzo dello Spirito Santo. E poi chiude con Amen. Sì, Amen, sia così. Quindi chiudiamo non solo questo capitolo, ma questa epistola. E ringrazio Dio perché ci ha parlato di tante cose importantissime per la nostra vita, individualmente e come Chiesa. Questo capitolo, Paolo conclude questo argomento da 10, 11, 12 e adesso 13 sull'importanza dell'autorità. Tu accetti l'autorità nella tua vita? Accetti veramente con umiltà l'autorità che Cristo ha stabilito per l'edificazione della Chiesa e di ogni credente? Questo è il piano di Dio. Accettiamo l'autorità che Dio ha dato. Prego che ognuno che esercita autorità lo farà per il bene degli altri e la gloria di Dio. O che possiamo essere una Chiesa che cammina umilmente davanti a Dio. Per la gloria di Dio in Gesù Cristo. E per il nostro bene, per ora e l'eternità. Voglio pregare. Padre, ti ringrazio per averci dato anche questo capitolo e questa epistola che hai guidato Paolo e quello che ha detto qui è per noi. E ti ringrazio, Padre. Tu conosci ogni nostro peccato, tu conosci i nostri cuori, tu conosci le nostre tendenze. In questo capitolo e anche quelli precedenti hai guidato per farci vedere peccati attuali o potenziali, affinché possiamo confessarli o evitarli. Grazie che ci ami così tanto. Padre, ti prego che possiamo vedere quanto è ingannevole il nostro peccato che non vuole umiliarsi e accettare autorità. O ti prego che possiamo desiderare più di Gesù Cristo, al punto che ci umiliamo accettando tutto quello che tu hai stabilito per edificarci e purificarci. Grazie Padre, grazie per il nostro grande pastore Gesù Cristo, ma grazie anche per la Chiesa locale. Non è perfetta, però è quello che tu hai stabilito. Ti ringraziamo adesso, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.